abbiamo il brano del Vangelo di Luca che racconta della nascita di Gesù. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa, della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro, la gloria del Signore li avvolse di luce e si furono presi da grande spavento. Ma l'angelo disse loro: non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace in terra agli uomini che Egli ama. Parola del Signore. Quindi ripartiamo da ciascuna e ciascuno di noi, dal più piccolo che è qui presente, Assunta, che è anziana, agli amici e le amiche di Calicantus che vivono una tribolazione, anche, ma quante ce n'è anche di nascoste, forse anche fra noi che siamo qui presenti. Perché potremmo come anticipare una sintesi del messaggio del Vangelo, del Natale, che Dio si è reso uomo nell'umanità di un bambino, in tutto simile a noi, donne, uomini, esseri umani, fuorché nel male, e ha assunto pienamente la nostra umanità, per cui ogni umanità è straordinariamente importante, qualsiasi sia la condizione, qualsiasi sia la provenienza, ogni persona ha come un sigillo di divinità. Quindi ogni situazione che offende la dignità umana, che la limita, che la offende, che la deturpa, è una dimensione che è offesa all'uomo e a Dio insieme. Quando io leggo, ad esempio, la carta, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, o ad esempio la Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia, non credo in modo indebito, sento spontaneamente che dentro palpita la luce del Vangelo. Come a dire che noi esseri umani, nei nostri momenti migliori, più autentici, riusciamo a intuire, per ricerca, per dono, anche per grazia, per volontà, come dovremmo essere e come l'umanità dovrebbe essere. Salvo però poi, subito dopo, a smentire quello che abbiamo annunciato con le incoerenze della nostra vita, personali, di società, di mondo intero. Però partiamo da ciascuno di noi, da quello che noi viviamo, quello che vivono le nostre famiglie, le persone che conosciamo, specie appunto quelle più affaticate nella vita, che fanno più fatica, per riconoscere la loro grande dignità e da questo essere coinvolti a diventare sempre più umani. Potrebbe sembrare quasi scontato dire che la prerogativa di noi esseri umani sia l'umanità, ma invece, rispetto a tanta disumanità, certo che si intreccia anche a tanta umanità, ma a troppa disumanità, noi sentiamo che è la qualità più importante. Parebbe scontato, ma non lo è, quello di diventare sempre più umani, per rendere più umano questo mondo. Questo è il messaggio in sintesi, come anticipando le riflessioni, il messaggio del Natale. Noi ci siamo educati, educazione mai compiuta, sempre in continua evoluzione, in questi anni, anche con la presenza degli amici stranieri, amiche straniere fra noi, e anche con la visita, dicevamo prima, del Dalai Lama, della visita di tante persone, veramente provenienti da tutto il mondo, per usare un linguaggio di padre Balducci, da esponenti e rappresentanti di tante tribù della terra, ci siamo educati a mettere insieme la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra comunità e tutte le persone e le comunità del pianeta, come a circoli concentrici a percepire tutte le umanità nella loro diversità, nel loro pluralismo. E proprio per questo ci sono delle coordinate geografiche, storiche, politiche, religiose che non a caso il Vangelo della nascita di Gesù, che racconta la nascita di Gesù, ci comunica, come a dire: voi oggi a Zuliano, nel Natale del 2009, quali coordinate geografiche, storiche, politiche, religiose potete presentare, su cui potete meditare, dove collocare la memoria della nascita di Gesù? Sono riflessioni che spesso facciamo, ma che in sintesi, certamente, non possiamo non ridire anche oggi, in modo succinto, perché ognuna di esse certamente merita tanta attenzione, approfondimento articolato. Beh, la prima in successione, la prima è sempre quella, sempre, perché va ridetta. Io quando vado nelle scuole ultimamente, o quando le scuole vengono qui al centro, proprio faccio conto i secondi. Uno, dico due, tre, quattro, cinque. È morto un bambino nel mondo, è stato ucciso. Adesso, da che cosa? Dalla fame, dalla sete, da malattie che si potrebbero curare se ci fosse una programmazione su scala mondiale, planetaria, ben diversa a livello della politica economica, alimentare e sanitaria. Questo è inaccettabile. Con la tecnologia, che peraltro è propria di una parte del mondo, ma questo nel 2010 prossimo a venire, è inaccettabile. Inaccettabile perché questo non è frutto del caso, lo sappiamo, di un destino cieco. Questo è frutto di gruppi organizzati che decidono un'economia di morte per i propri vantaggi, per massimizzare, accumulare i loro profitti, passano sulle persone, uccidono, strumentalizzano nel lavoro, anche pensiamo a tante milioni di donne, bambini, usurpano le risorse, distruggono l'ambiente. Nello stesso momento ci sono coordinate positive che ci vengono riproposte e sono quelle di tante persone, io penso milioni di persone, migliaia di comunità, che in questo momento, nello stesso tempo dell'economia di morte, sostengono un'economia di vita, di cooperazione seria con i paesi impoveriti del mondo, cominciando a rompere le complicità che i nostri paesi hanno con quelle situazioni, e anche rapporti con comunità dirette, come abbiamo potuto anche sperimentare alle volte noi qui come comunità, come Centro Balducci, anche una solidarietà concreta che abbiamo espresso anche, non lo diciamo per vanto, ma per dire come sia possibile, anche di recente con padre Andrea Stamaio, con Roberta, Gianna, che sono andate in Etiopia, che oggi ricordiamo anche loro nell'Eucaristia, hanno mandato un messaggio di saluto, di augurio reciproco, lo riconsegniamo per questa loro presenza di un mese in Etiopia. È possibile quindi vivere una solidarietà concreta, anche uno stile di vita semplice, sobrio, essenziale. E in successione l'altra coordinata che intreccia le situazioni è quella della violenza. Io mi chiedo tante volte, a cominciare da me stesso, perché alle volte uno scopre anche una sua aggressività, come mai noi esseri umani siamo così facili a passare dalla non violenza alla violenza, quella sottile, ricattatoria o quella esplicita? L'ho detto ancora, mi ha colpito molto quest'anno, quelli che sono stati i dati di recente, nella giornata in cui si poneva attenzione alle violenze che subiscono le donne, impressionante, perché le subiscono per gran parte dentro alle mura di casa, da persone conosciute, da persone con cui hanno vissuto anche periodi della loro vita, impressionanti. ma la violenza anche che possiamo farci reciprocamente. E poi le armi che si producono, che si commerciano, poi le guerre che vengono ancora considerate come necessarie, mentre noi sappiamo che non c'è nulla di nuovo nel fare la guerra, è una ripetizione che l'umanità, nonostante le tragedie passate, vuole riproporre. Sarebbe importante escogitare altre strade, quelle di una non violenza attiva, ma anche qui tante persone testimoniano che questo è possibile. Padre Andrés ci diceva domenica che in Honduras la resistenza, centinaia di migliaia di persone hanno camminato senza sparare un colpo in questi mesi. Nei confronti di questo golpe militare che i colpi li ha sparati, a gente che ha ucciso altre persone, sono andati avanti con la forza spirituale, con la forza umana, ecco, per protestare, ma senza usare la violenza. Quindi siamo a dire che scegliamo la non violenza attiva di Gesù, di Gandhi, di Luther King e di tante donne, uomini, di tante comunità. E in successione ancora siamo preoccupati per il clima che anche in Friuli, anche in Italia, si è diffuso nei confronti dell'altro. La questione dell'altro è la questione della nostra vita, l'accoglienza di ogni altro, non solo dello straniero, anche dello straniero, ma di ogni altro diverso. Quanti pregiudizi ci sono, quante esclusioni, quanta xenofobia, quanto razzismo. Abbiamo detto più volte in chiesa, qui e in altri ambiti, che nel nostro paese negli ultimi mesi e anche nella nostra regione si sono attuate politiche di chiaro stampo razzista. È inutile giocare con le parole, far giri di parole. Il razzismo è razzismo e va chiamato col suo nome. Io l'ho chiamato con questo nome e lo chiamerò sempre, perché certe leggi anche del nostro paese, della nostra regione, sono dichiaratamente razziste nei confronti dello straniero. Ma ogni attenzione alla diversità dell'altro, a chi fa fatica, a chi è ammalato, a chi è in carcere, a chi dipende da qualche situazione, ecco, un'attenzione, una premura, una cura nei confronti dell'umanità. E ancora in successione c'è la questione dell'ambiente. Sentivo come voi, come a Copenaghen, i responsabili delle istituzioni e della politica abbiano indecorosamente balbettato nei confronti della questione dell'ambiente. Mentre è cresciuta, me la testimoniava una donna buddista che avrebbe dovuto venire a quel convegno del 6 di dicembre sul fine vita, poi non ne poté venire proprio perché partecipava a Copenaghen i giorni successivi. E lei mi diceva che nel dialogo interreligioso di cui lei fa parte è cresciuta molto la consapevolezza e c'era un sentimento come proprio profondo, come riconoscente di questa coscienza che è cresciuta, ma a cui non corrispondono poi le decisioni di chi dovrebbe decidere. E da ultimo, in questa successione rapida, mi scuso, quasi grossolana, ma appassionata certamente, l'ultimo, chissà quanti ce n'è ancora, ma nella mia configurazione l'ultimo aspetto è quello del materialismo, con gli aspetti del consumismo. Materialismo, cioè dare importanza alla materialità, che ha una sua importanza quando è come innervata dallo spirito, dall'anima. Ecco, quando le cose occupano l'anima, quando solo gli affanni occupano l'anima, il cuore, che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde la sua anima, il suo spirito? Ecco, una società materialista e quindi frettolosa, che non ascolta, che non vive la compassione, che non educa l'anima, che non vive i momenti di silenzio, di dialogo, di contemplazione, ma appunto subisce un materialismo grossolano che mortifica lo spirito e qualche volta anche lo spegne e lo uccide. Ma nello stesso tempo, di nuovo, nelle coordinate difficili, anche drammatiche, anche però insieme intrecciando quelle positive, si percepisce anche nei contatti con tante persone questo desiderio di profondità, di autenticità, di spiritualità, desiderio di silenzio, di lettura, di preghiera, di contemplazione, di tempo di dialogo, di confronto, si percepisce che c'è anche questo, e che chiede come un aiuto reciproco perché possa attuarsi, si possa vivere. Ecco, queste sono le coordinate, e in questo si vive la memoria del Natale, con un aspetto che accenno solo perché l'ho detto e anche l'ho gridato più volte, qui in chiesa, nei convegni, sulle piazze, in questi mesi. Molto triste quello che è avvenuto negli ultimi mesi, che il riferimento a Dio, alle radici cristiane, alla cultura cristiana, all'identità cristiana, al presepe, al crocifisso, sono stati e sono ancora vergognosamente utilizzati per difendere e attuare posizioni che sono l'esatto contrario di quello che è l'insegnamento del Vangelo. Questo non è accettabile, che delle persone, dei gruppi istituzionali, anche politici, utilizzino il crocifisso per attuare delle decisioni, anche legislative, che sono l'esatto contrario dell'insegnamento del crocifisso, dell'insegnamento del bambino della grotta di Betlemme. Noi abbiamo scritto una lettera, quel gruppo di preti che poi vi invito anche a prendere all'uscita, in cui quest'anno abbiamo proprio voluto dire, noi preti, quel gruppo di preti che conoscete, in quale Dio noi crediamo. Però per arrivare al Dio in cui crediamo siamo passati a dichiarare il Dio in cui non crediamo, perché c'è un Dio in cui non si deve credere, perché solo non credendo nel Dio che viene utilizzato da questo mondo per giustificare le posizioni di potere, di accumulo, di ricchezza, di violenza, di guerra, di razzismo, di distruzione dell'ambiente, di materialismo, solo non credendo in quel Dio ci si può umilmente accostare, a intuire e affidarci al Dio di Gesù, al Dio del Vangelo. Non è ideologia questo mio passaggio, è come consapevolezza, perché anche il Dio del Natale, che si presenta nella fragilità di un bambino, non può essere utilizzato. Un bambino non può essere, purtroppo avviene anche questo, ma non può essere utilizzato, perché Dio si presenta in un bambino, e dove? Lo abbiamo detto ogni anno, ma è importante anche confortante ridirlo, non nasce Gesù nella Chiesa, molto importante, non nel Tempio di Gerusalemme, non in un rito religioso solenne che i sacerdoti del Tempio compivano, non nasce nei palazzi del potere, né del potere giudaico, tantomeno di quello romano, dell'impero che occupava la Palestina, non nasce nel consenso, fra gli applausi. Atteso era il Messia, ma poi in qualche modo depista tutti, per usare un linguaggio quasi giornalistico, depista tutti e nasce in una grotta di animali, dove si rifugiavano gli animali, nella campagna di Betlemme, perché Maria, sua madre, che era incinta, e Giuseppe, erano anche loro due persone ai margini. Cosa mai poteva venire fuori di buono da Nazareth? Due giovani, semplici, umili, di un paese povero, occupato da un impero, una famiglia umile, povera, non hanno trovato altro posto. Perché? Probabilmente, possiamo indurlo, perché? Probabilmente perché una donna incinta che avesse partorito quella notte, là dove sarebbe stata accolta, poteva creare qualche disturbo, meglio non impicciarsi, meglio che uno vada altrove. L'abbiamo detto anche ieri sera. Lo dico per anche un'informazione di noi tutti. Qui noi ospitiamo fra la media sempre di una cinquantina di persone, da alcuni giorni portateci dentro a quella convenzione di 15 posti col comune di Udine, un giovane amico del Sudan. Lui è stato riconosciuto come rifugiato politico in Italia, quindi il nostro paese gli ha dato tanto di certificato rifugiato politico. Però anche chi riceve questo riconoscimento, quindi non chi è irregolare, chi ha il riconoscimento, poi non ha posto dove posare il capo. E quindi lui a Udine era a dormire in una casa abbandonata. Ora noi tutti abbiamo sempre detto dell'importanza della legalità, però la legalità deve essere anche una legalità umana, umanizzante. È stato visto, scoperto, dalla polizia urbana, è stato accusato, quindi portato in tribunale per aver occupato territorio pubblico abusivamente. Insomma, questo è incredibile, insomma. Sì, un paese dà il riconoscimento di rifugio politico, uno non sa poi dove andare, va in una casa abbandonata, lo zelo, io posso capire chi esegue la legge in modo perfetto, però anche uno potrebbe sorridere di fronte a lui e dire, beh, forse qui non è il caso di stare, ma non tanto perché è una casa abbandonata, quindi occupi un terreno che non dovresti occupare, perché non è umano. Non è umano stare in una casa abbandonata d'inverno, al freddo, al gelo, all'umido. Vediamo di trovarti qualcosa nei prossimi giorni. Questo è successo, ed è qui fra di noi, ha trovato posto per grazia, c'era il posto qui, però succede anche questo in questa società, e bisogna anche sapere queste cose, saperle, quindi anche è il Vangelo attuato, non c'è stato posto per loro, Maria, Giuseppe, quindi il bambino Gesù è nato già rifiutato, come succede a tante persone nel mondo, a tante comunità. Ecco, questa è la nascita di Gesù, quindi contemplando quel bambino, quella novità straordinaria, contemplando con tenerezza, con stupore, quel sorgere di una novità, noi possiamo essere coinvolti dalla novità, a portare novità in questo mondo. Solo coinvolti dal nuovo, dalla novità, possiamo contribuire a portare una novità. E quindi, altrimenti anche la religione diventa questo ingrediente sociale, per cui nulla deve cambiare, tutto deve essere così com'è, restare così com'è, con tutte quelle che sono che è la copertura delle situazioni disumane, meno umane che abbiamo appena accennato. E questo che dicono gli angeli, gloria a Dio e pace in terra, è una sollecitazione a noi a mettere insieme la concretezza della vita e il mistero della vita, la concretezza delle situazioni umane, la concretezza delle storie e un'ulteriorità. E l'ulteriorità non è scappare, anzi è approfondire. E approfondire talmente che poi uno è più sollecitato a occuparsi, a prendere a cuore, a prendersi cura della concretezza. Il mistero, nel senso profondo, sollecita a prendersi a cuore della concretezza delle storie delle persone. Questo è il Dio che si presenta a Natale, nella debolezza, in tutto simile a noi quando siamo stati bambini, a ogni bambino che nasce, e lo ritroveremo dopo la sua straordinaria traiettoria, questo, come diciamo tante volte, straordinario Gesù di Nazareth, lo troveremo, guarda, ancora una volta fuori della città, impotente nel mondo, crocifisso, ma lo troviamo anche sulle strade di Emmaus, sulle strade nostre, perché il suo amore così profondo, così totale, non poteva essere ucciso dalla morte, e lui vivente oltre la morte ci accompagna. Noi guardiamo il bambino, ma guardiamo anche Gesù che vive in mezzo alla gente, che comunica accoglienza, conforto, guarigione, salvezza, nel senso più pieno della parola, che per questo amore incondizionato viene ucciso, ma che questo amore incondizionato fa sì che sia vivente per sempre oltre la morte. Allora siamo qui anche oggi, il giorno di Natale, a rinnovare, io, noi, tutti insieme, alcuni impegni. Ecco, per concludere questa meditazione, siamo qui a rinnovare il nostro impegno per un mondo più giusto, perché la giustizia ci sia fra noi e in ogni parte della terra, per tutto quello che noi possiamo vivere, sentire, decidere, esprimere. Siamo qui a rinnovare il nostro impegno per la non violenza attiva, per la costruzione di situazioni di pace. Siamo qui a rinnovare il nostro impegno per l'accoglienza di ogni volto, di ogni nome, di ogni storia umana, certo degli stranieri, ma non solo. A Giuliano gli amici qui, i volontari in particolare, possono dirlo, e le sorelle, non vengono solo gli stranieri, viene tanta gente a chiedere di sedersi per un dialogo. per un ascolto, a chiedere viveri, a chiedere vestiti, a chiedere denaro. Tanti sono, friulani, udinesi, italiani di diverse parti d'Italia, stranieri. Questa è l'umanità che si incontra. Si incontra in varie situazioni, anche umane, anche appunto personali, di situazioni interiori che chiedono di essere ascoltate. E siamo qui a rinnovare questo impegno perché noi e le generazioni future possiamo vivere in un ambiente che non sia squilibrato a causa della prepotenza dell'uomo, che non sia inquinato, che non sia usurpato. E siamo qui a rinnovare il nostro impegno per aiutarci noi, nelle nostre famiglie, nella nostra comunità, nelle scuole, là dove siamo a vivere, a coltivare l'anima, a coltivare lo spirito, a essere disponibili al silenzio, alla contemplazione, alla preghiera, alla lettura, all'arte, alla poesia, alla musica, all'interiorità, perché uno spirito coltivato, uno spirito profondo, poi ci fa essere più umani, ci fa essere più umani. Concludo con quello che dicevo anche ieri sera, ho già detto qui, mi scuso forse di qualche inevitabile ripetizione, ma noi sappiamo che ci sono ripetizioni fine a se stesse e che ci sono invece ripetizioni che sono come un ribadire a noi stessi quello in cui crediamo, come quando si dice a una persona che si vuol bene, si è voluti bene, si è amici, così a un uomo, una donna, un bambino, ai bambini, ai ragazzi, alla mamma, al papà, si ripete pure. Perché c'è qualcosa dentro, noi vogliamo ripetere quello che c'è dentro per alimentarlo, per custodirlo non solo, ma per alimentarlo. Allora ripeto a me e a voi quello che mi diceva John Sobrino in Salvador un mese e mezzo fa, quando gli ho chiesto, teologo della liberazione, scampato all'eccidio dei suoi 6 confratelli gesuiti, gli chiedevo, ma fratello, amico John, cosa vedi nel mondo? Tu vedi segni di speranza in questa umanità? E lui mi ha risposto, sì, io vedo la speranza dove c'è l'amore, perché è l'amore che è generatore di speranza. L'amore, certo, come dicevamo, può essere fra due persone, in una famiglia, ma possiamo anche considerarlo nella sua dilatazione, nei rapporti più ampi, dentro a una società. Allora se noi riceviamo un segno di amore di una persona, di un gruppo disponibile, ci viene dentro come un incoraggiamento e quella è la speranza, come dire che allora è possibile. E quando insieme si incrociano tante disponibilità di questo amore, la speranza si alimenta, la speranza cresce, la speranza ci sostiene. Ecco, questo credo sia un messaggio per la memoria del Natale molto, molto vero, molto autentico, perché noi lo sperimentiamo. Ecco, questo è quanto, ecco, così avevo detto anche stanotte, stamattina, adesso uno dirà adesso calma, e adesso se qualcuno vuole, che è Natale, è chiaro, se qualcuno vuole esprimere una sua preghiera, una sua riflessione, staremo un momento di più, però ne vale la pena, ecco, non possiamo guardare al cronometro, no? Che si guarda solo nelle partite di calcio, anche, no? Non possiamo stabilire tempi di recupero qui in chiesa, insomma, no? Ecco, quindi se il maestro anche vuol dire un saluto, poi chi vuole esprimere con una preghiera, un augurio, una piccola riflessione, può esprimere certamente.